Prossimo, voglio chiederti una domanda da parte di Elena. Questa è una domanda sulla vita dopo la morte. Grazie per ciò che mi mandate. Vorrei conoscere la vostra opinione sulle esperienze pre-morte. La Bibbia dice che i morti non sono consci di nulla, Ecclesiaste 9, verso 5. Alla morte non passiamo a un diverso livello di esistenza o di pensiero, ma smettiamo di esistere. La dottrina dell'anima immortale che sopravvive alla morte del corpo non proviene dalla Bibbia, Ezechiele 18, 4. Quindi, secondo la Bibbia, non possono esserci esperienze di premorte. Allora, perché moltissime persone, tra cui pure io, in minima parte, hanno vissuto questa esperienza? Fratello Giuseppe, cosa dice la Bibbia a riguardo? Grazie per la risposta, Elena.
Grazie, Signore. Allora, la domanda è... Precisami le domande. Andiamo
come è possibile
a puntare...
Com'è possibile che alcune persone hanno esperienze dopo la morte, nello spirito, visto che la Bibbia dice che dopo la morte l'anima smette di esistere?
Ecclesiaste 9,5.
Sì.
Che dice i morti non sono consci di nulla. Giusto?
Sì, Ecclesiaste 9,5. I viventi infatti sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Per loro non c'è più alcuna ricompensa, perché la loro memoria è dimenticata.
In effetti Salomone, che ha scritto questo libro Ecclesiaste, ha detto questo, però non è che Salomone era molto spirituale, un po', non troppo, non aveva il battesimo dello Spirito Santo. C'erano cose che Dio ha rivelato nel Nuovo Testamento.
Ma Salomone era il più saggio di tutta la terra?
Sì, d'accordo, ma...
Se lui non sapeva, immagina gli altri.
Non
sapevano
così,
anche meno.
Non era così saggio da capire che 1000 donne erano troppe, per esempio.
Giusto.
Cioè, sì, ma nel Vecchio Testamento non è che era tutto rivelato. Cioè, attenzione, dovete fare a volte, non sempre, ma certe cose nel Vecchio Testamento non erano complete. Furono rivelate da Gesù e nello Spirito Santo. Va bene? E allora, guarda, andiamo a Ezechiele 18,4, guarda.
Ecco, tutte le anime sono mie, tanto l'anima del padre come l'anima del figlio sono mie. L'anima che pecca morirà, Ezechiele 18,4.
Va bene, quindi, perché lei dice alla morte passiamo a un livello diverso di esistenza, di pensiero.
No, smettiamo di esistere.
Se lei dice...
Non passiamo a un altro livello, ma smettiamo di esistere.
E poi dice la dottrina dell'anima immortale sopravvive alla morte del corpo, non proviene dalla Bibbia?
Sì.
Innanzitutto, Dio fa una grande separazione tra chi pecca così, chi pecca cos'ha. E allora bisogna differenziare un po'. E poi le chiede perché moltissime persone, tra cui io minima parte, hanno vissuto questa esperienza. Dunque, guarda, la scrittura che tu citi, sorella, che appunto si riferisce al Vecchio Testamento, in quel tempo la realtà dello Spirito non era rivelata come da Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. Guarda, vai a 1 Corinzi 2,10.
1 Corinzi 2,10.
Sì, 2,10 e 11.
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. 1 Corinzi 2,10 e 11.
Ecco, nel Vecchio Testamento non c'era il battesimo dello Spirito Santo, quindi non puoi mettere e dire come mai nel Vecchio Testamento queste cose no, perché lì è un'altra era. Lì c'era la legge di Mosè, per esempio. Oggi non siamo più sotto la legge di Mosè, tranne le cose che Gesù ha confermato. Per esempio, la legge diceva ama Dio con tutto il tuo cuore, lo dice già nel Vecchio Testamento, Gesù l'ha confermato quello. Sì. E ama tu, però altre cose come occhio per occhio, dente per dente, Gesù ha detto no. Quindi Gesù, che è Dio, è venuto qua e ha detto questo è valido ancora, questo no. E allora bisogna vedere cos'è che non è più valido. Perché nel Vecchio Testamento è un po' come l'asilo infantile, bambini di 2, 3 anni, 4 anni. Però adesso siamo cresciuti, adesso il nostro insegnante non è più Mosè, ma è Gesù Cristo, è lo Spirito Santo. Quindi Dio parlava il Vecchio Testamento nella lingua che il popolo di allora capiva, per questo che Salomone diceva quella cosa lì, perché a quel tempo ci si dirigeva alla mente carnale, alla cosa logica. Uno muore, non c'è più, ciao. Ma sì, si riferisce alla carne, mica si riferisce allo spirito. Bene, quindi quando leggiamo Ecclesiaste 9,5, i viventi sanno che moriranno, i morti non sanno nulla, per loro non c'è ricompensa. E la memoria dimenticata, sta parlando, non c'è ricompensa nella carne, in questo mondo, sono morti, non puoi più andare da un morto, un cadavere e premiarlo, sta parlando nella carne. Però diciamo, questa era la verità per allora, però commisurata alla carne, commisurata a quello che era rivelato loro, altrimenti se nel Vecchio Testamento gli scrittori, i profeti avessero parlato di cose che solo adesso sono state rivelate, non potevano capire. Per esempio, Daniele non capiva quello che scriveva. Daniele ha messo le sue profezie, non capiva niente. Capito? Lui non ha interpretato niente, Daniele. Tranne Daniele capitolo 2 ha interpretato i regni, i cinque regni della statua, ma basta. Però Daniele 7, 8, 9, 11, 12. Cose che infatti l'angelo gli ha detto: chiudi il libro, sigillalo, e sarà sigillato, sarà chiuso sino al tempo della fine. Adesso tutto viene rivelato in virtù dello Spirito Santo, va bene?
Sì.
Quindi 3500 anni fa, quando Mosè cominciò a scrivere la Bibbia, Dio non poteva parlarci delle galassie, del moto solare intorno al sole, va bene? Ma per esempio, leggi Giosuè 10.
Sì.
Quello che Giosuè disse, Giosuè 10, versetti 12 e 13, ascolta questo che parla di astronomia.
Allora Giosuè parlò al Signore il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele, e disse in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabaon, e tu, Luna, sulla valle d'Aialon.
Quindi praticamente qui Giosuè ha comandato al sole di fermarsi. Attenzione, eh. Quelli che conoscono l'astronomia dicono: come il sole di fermarsi? Il sole è già fermo. E la luna anche, fermati tutto. E poi il 13?
E il sole si fermò e la luna rimase al suo posto finché la nazione fu vendicata dai suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? E il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. Giosuè 10, 12 e 13.
Ecco, qui come faceva Dio a dire fermati pianeta? Cioè, qui Dio avrebbe dovuto scrivere, siccome arriverà un certo Galileo, e allora arriveranno scienziati nel Rinascimento e dimostreranno che sembra che il Sole gira, ma in realtà è la nostra Terra, che si chiama pianeta, che gira intorno al Sole.
Omo.
E i giorni lo stesso, siccome la Terra ruota su se stessa, è inclinata tra l'altro, così che genera anche le stagioni. Ecco, capito? Allora, vabbè, adesso potete capire, ma Galileo li spiegherà fra qualche migliaia di anni.
No,
Poteva
sarebbe
Dio parlare
troppo,
così?
troppo da spiegare. Troppo.
Cioè, tu vedi che le profezie, tutta la Bibbia, tutti i 37 libri del Vecchio Testamento, sono tutti scritti. 37 o 39 libri sono, 39 mi pare, e sono tutti scritti nel linguaggio del momento. Non vengono anticipati le scoperte scientifiche. Non c'era Hubble nella stratosfera che ci parla. Come fa Dio a parlare delle galassie? Le galassie? Cosa sono le galassie? Beh, le galassie, vedi, è un nome che ancora non è stato inventato. Quello che vuol dire insomma raggruppamento di stelle, capito? Questa. Ah sì, e quando è che lo scopriranno? Lo scopriranno
No,
fra 2 o 3 mila anni.
non funziona così,
Poteva
no.
parlare così?
No, no, no.
Allora, nel Vecchio Testamento, Salomone dice: i morti sono morti, non puoi andare più là da loro a portargli un premio perché sono morti e basta. Quindi Giosuè in quel tempo credeva erroneamente che il sole ruotava intorno alla terra, invece il contrario. Non sapeva che non era il sole, ma che fu la terra a fermarsi. Infatti Dio parla con il linguaggio del momento. Perché? Perché deve farsi capire. Va bene.
E
E per
allora,
questo Salomone dice: i morti non sanno nulla.
Elena chiede cosa dice la Bibbia al riguardo, queste esperienze dopo
Su
la
cosa?
morte, sulle esperienze dopo la morte, sulla vita dopo la morte. Cosa succede con noi dopo che moriamo?
Andiamo a se, secondo Corinzi 5, guarda. Allora, infatti il testimone di Geova che ci raccontano le frottole che quando muori vai a dormire sotto la tomba, è ridicolo. È ridicolo, per quale motivo devi andare sulla tomba, a stare lì? Il verso 8 ce l'hai?
Secondo Corinzi 5:8. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Secondo Corinzi 5:8, l'abbiamo letto ieri.
Sì, infatti non è come dice Salomone che il morto ormai è morto, non può fare nulla, non esiste più, ciao ciao. Lui parlava secondo la conoscenza rivelata a quel tempo. Sbagliava? No, a quel tempo no. Però quando, è come un bambino dell'asilo di 3 anni, e non è che lui è un imbroglione, un falsario, perché lui dice che il sole va intorno alla terra e non la terra intorno al sole. Ma il bambino parla in base alla sua conoscenza. Va bene, quindi dalla morte andiamo a abitare col Signore, va bene? Va bene, allora andiamo a Giovanni 14, perché Gesù parla anche di questo. Verso 3.
Giovanni 14:3. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Giovanni 14:3.
Ecco, quindi stare col Signore non vuole dire che Gesù va in letargo con noi sotto la tomba, come certe religioni ci dicono,
Sì,
appunto
sì,
diceva il
sì, sì, sì.
testimone di Geova. Gesù è più vivo che mai adesso nel suo regno. Quindi Salomone, torniamo con la scrittura, Ecclesiaste 9,5, torna lì. 9,5.
Ecclesiaste 9:5. I viventi infatti sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Per loro non c'è più alcuna ricompensa perché la loro memoria è dimenticata.
Ecco, quindi questa era la conoscenza di quel tempo. Infatti, quando è venuto Gesù, i farisei credevano alla risurrezione, alla vita eterna. I sadducei no. I sadducei erano un po' come il testimone di Geova: muori, muori, buonanotte. Capito?
Sì, ma allora non avrebbe senso il sacrificio di Cristo? Se non c'è vita dopo la morte, Gesù per cosa è venuto? Per salvarci dai peccati solo in questa vita di carne su questa terra?
Infatti,
Quello niente.
in effetti nel Vecchio Testamento non capivano bene le realtà del Messia e della risurrezione del regno di Dio.
Sì.
Capito? Quindi c'è altro, Angelo, altre
Sì,
domande?
quindi la bellezza del sacrificio di Cristo è che ci aspetta una eternità bellissima, bellissima. È proprio quello, la vita dopo la morte è la cosa più bella che noi abbiamo, noi cristiani. Perché questa qui, questa vita in questa terra, è solo una scuola per prepararci per quella più meravigliosa che sta arrivando, la vita vera, eterna.
E questa realtà ce l'ha rivelata solo Gesù, lo Spirito Santo, il Vangelo, il Nuovo Testamento, l'Apocalisse, nuovi cieli, nuova terra. Tu, per esempio, vedi una religione come l'islamica e Maometto dice: io non lo so se andrò da Allah, se sarò salvato o se andrò all'inferno. Cioè, capito? Cioè, il cristianesimo di Cristo, non il cristianesimo di certe religioni, il cristianesimo vero è una cosa, no, non è una religione, è una cosa completamente a parte. Cioè Gesù è venuto a rivelarci com'è il regno di Dio, come sarà dopo la morte, come sarà. Sarà meglio di adesso, saremo a cospetto di Dio, quelli che saranno degni, quelli che non sono degni, cristiani sì, risusciteranno, però andranno da qualche altra parte, cerchiamo di essere degni.
Ma io credo che in tutta la Bibbia vediamo esempi di vita dopo la morte. Cioè, anche nel Vecchio Testamento abbiamo spiegato ieri la storia di Saul che è andato dalla strega
La
e ha
strega.
fatto venire
Samuele.
Samuele dalla terra, che era morto. Samuele è venuto per parlargli, per dargli un messaggio. Quindi Samuele non era
Non
sparito,
era dormire sotto le tombe.
ma non era neanche sparito, che dicono qui che le persone smettono di esistere dopo la morte. No, lui era in un posto da qualche parte ed è venuto a parlare a Saul. Quindi c'è vita dopo la morte anche nel Vecchio Testamento, non solo nel Nuovo. Nel Nuovo è più chiaro, perché Gesù sul Monte della Trasfigurazione ha parlato con Mosè ed Elia. Sono venuti a dargli un messaggio. Quindi vediamo in tutta la Bibbia che i morti non sono morti, i morti in Cristo sono
Sì,
vivi.
adesso non so che, Elena, da quale religione ha ascoltato queste cose?
No, lei ha citato alcuni passaggi della Bibbia,
sì,
come
mi chiedo
Ecclesiaste.
se c'è qualche religione che le sta predicando queste cose. Mi chiedo. Che quando le domande sono così intricate, cioè che sono religioni morte, religioni senza lo spirito, religioni che non capiscono troppo, religioni che non hanno una relazione, una conoscenza, una comunione con Gesù Cristo. Non hanno lo Spirito Santo che in continuazione gli parla. Tutte le buone idee che tu ricevi, le rivelazioni, le buone idee, le cose geniali, è tutto dello Spirito Santo. Va bene, se le usi a fin di bene, se le usi a fin di male vengono dal diavolo. Però noi che siamo figli di Dio vengono da Dio, vengono dallo Spirito. Va bene?
E secondo te le esperienze premorte cosa sono?
Esperienze?
Premorte.
E cos'è questa qua?
Credo che vuol dire dopo la morte. Credo che si riferisce alle esperienze dopo la morte, che poi torni in vita e racconti quello che hai visto.
Beh, Lazzaro è stato uno di questi nella Bibbia. E lui è tornato in vita dopo 3 giorni che si godeva il paradiso, il regno di Dio.
Sì, però non ha parlato di quello, non ha detto niente.
Il paradiso di Abramo era.
Non ha detto niente su quello che ha visto lui.
Perché nessuno gli ha chiesto.
Però le persone
Ma sai
che
quante
noi...
cose che non sono nella Bibbia?
Sì. Però le persone che anche noi abbiamo sentito raccontare esperienze dopo la morte, cosa sono queste esperienze?
Beh, secondo Corinzi 5:8 dice di partire dal corpo ed essere presenti col Signore. È come se esci da una stanza e entri in un'altra stanza. Il tuo spirito esce, è come questa testimone di Geova che ti ho detto, che Cortez, che stiamo traducendo il video, che adesso subito lo daremo ai fratelli, che lei è morta, o perlomeno è uscita dal corpo. E come dice Paolo, se col corpo non si sta, comunque questa qui è andata nel mondo dello spirito. E i testimoni di Geova ti dicono, quando muori, muori. I testimoni di Geova credono a questo. Loro credono a queste cose. Sono ancora a livello del Vecchio Testamento, i testimoni di Geova. E gli avevano inculcato questa donna, come si chiamava? Cortez, no?
Sì.
Sì, e gli hanno inculcato, gli hanno detto così. Loro insegnano che quando muori, muori. Basta. Il tuo spirito non va nel regno di Dio. Rimani al cimitero. E lei invece, quando è morta, ha visto il suo spirito uscire dal suo corpo. Proprio uscire. Ha visto il suo corpo là e lei era qua. Non sentiva più dolore né niente, che era conciata molto male. Ed è andata in un posto che ha detto che era buio, fitto, buio, non vedevi neanche un millimetro. E c'era questa voce del diavolo che gli diceva cose negative, la tua fine sarà così, eccetera, eccetera. È tutta disperata. E lei si è messa a piangere, strillare, questo, quell'altro, chi si prenderà cura dei miei figli, come sarà? E poi sono arrivati degli esseri angelici che gli hanno cercato di evangelizzare. Fece delle domande, gli hanno detto, cosa credi tu? E lei, da buona testimone di Geova, dice, io credo solo in Geova. E questi sono andati via, praticamente. E dopo questo qui è tornato in vita e ha detto, ma allora non è vero come mi hanno inculcato il Signore di Geova, quando muori, muori. C'è un altro mondo. E allora ho cominciato a credere in Gesù. E allora, da allora va in giro a dire che i testimoni di Geova sono falsi profeti, sono imbroglioni, vi ingannano, non è vero le bugie che vi dicono. C'è un mondo spirituale, quando muori esce il tuo spirito o va all'inferno, va da Dio, dipende se sei salvato o no. E infatti la vedi in faccia questa qui, Cortez, è una grande pecora, piena di amore, molto dolce. Quindi c'è un altro mondo spirituale dove il nostro spirito esce e va o dal diavolo o nell'Hades, sofferenze che se li a mendicare per una goccia di acqua da bramo. Vediamo il ricco egoista in Luca capitolo 16. Oppure vai dal Signore, vai da Gesù, vai al tuo premio, vai da Cristo Gesù, vai nel regno di Dio. Adesso vai nel regno di Dio. Prima andavi nel regno di Abramo, nel paradiso di Abramo, dove c'era Samuele e tutti quelli, mm-hmm. che alla resurrezione sono usciti. Gloria, dammi quella scrittura. Matteo 27, verso 50, lì, dove dice che dice che dopo la risurrezione sono apparsi i santi, i profeti. Dammi con la scrittura per cortesia. Alla risurrezione sono usciti dal paradiso di Abramo e sono andati nella Nuova Gerusalemme. I santi, i profeti, la sposa di Cristo non potevano andare se il primo risorto dei morti, Cristo, non fosse risuscitato. Non fosse Gesù già appena morto in croce, capito? Per lui già era la risurrezione, aveva smesso di soffrire. Perché nel regno dello Spirito non c'è il tempo. Quindi nell'attimo che lui è morto in croce, già superati 3 giorni, nella carne 3 giorni, 3 notti, nello spirito invece tutto in un attimo. Dimmi, Gloria. Ecco,
Matteo 27, 52 e 53.
scrivete, fratelli.
Le tombe s'aprirono e molti
Senti,
corpi.
ma perché non leggi il verso prima che Gesù muore? Cos'è, 51?
50. Matteo 27, 50. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono.
Ecco, quindi la cortina si rompe, lo Spirito Santo di Dio, che ancora era in Israele, però avendolo crocifisso, Israele perde l'unzione. E diventa un figo secco, un albero morto diventa. Lo Spirito Santo esce dal Tempio perché hanno ucciso Gesù. Gesù è lo Spirito, attenzione, una persona. Dio, Gesù è lo Spirito, una persona. Che non sono tre, una trinità, sono uno. Però si presentano in tre, al secondo, però non sono 3 persone, una persona. Tangibilmente tre, ma non avete d'accordo, ma spiritualmente sempre uno. Dio, Gesù, Spirito Santo. Quindi non predicate 3 dì. Un Dio predicate, non fate inciampare i musulmani per niente, capito? Allora, vai avanti lì, ripeti l'ultima riga.
La cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono.
Ed apparvero.
E usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di lui, di Gesù, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Matteo 27, 50 a 53.
Ok, 50 e 53. Ok, qui dice dopo la sua resurrezione. Quindi praticamente è avvenuto dopo 3 giorni, allora dice. Una cosa così, o subito dopo 3 giorni, insomma, fate voi. Non stiamo lì a spaccare il pelo, per cortesia. Dopo la resurrezione, dopo 3 giorni, quello che è, dopo la resurrezione, i santi sono usciti dai sepolcri e sono apparsi. Però
A molti.
e la gente sapeva chi erano. Perché nello spirito queste cose le sai. E è una cosa incredibile. Quindi di quello che tu mi chiedevi.
Sì, grazie Signore. Amen.
Grazie Signore.
Amen. C'è un messaggio da parte di Walter che suggerisce di leggere il capitolo di 1 Corinzi 15, dove parla tanto della differenza tra questo corpo di carne e il corpo che sarà vestito di immortalità, cioè il corpo dopo la morte, un corpo che il Signore ci darà.
Bene, fratelli, prendete appunto, scrivete 1 Corinzi 15, che Walter c'ha ragione, lì parla appunto delle diversi corpi, c'è il corpo degli uccelli, il corpo degli uomini, il corpo umano, il carnale, terreno, il corpo di resurrezione. E Gesù diceva: toccatemi, uno spirito non ha carne ed ossa. Capito? Uno spirito. Lui era in carne ed ossa, cioè corpo di resurrezione. Non ha detto carne ed ossa e sangue, attenzione, che nel regno di Dio non c'è più il sangue, che la vita è nel sangue in questo mondo, ma nel mondo dello spirito, nel regno di Dio, dov'è la vita? Nello
Nello spirito.
spirito, quindi nelle vene, non so se avremo vene, non lo so,
Non lo so.
vedremo, non lo so. Comunque, nel corpo ci scorrerà
Spirito.
il sangue di Dio. Qual è? Lo Spirito Santo.
Wow,
Perché siamo figli di
bello.
Dio, siamo stati creati a sua immagine e somiglianza.
Sì, Gesù.
Tu dici, tu cosa dici, Gloria? Oh, Uno brutto come te, fratello Giuseppe, somiglianza di Dio?
No,
il mio Dio è più bello di così.
Non dico questo.
Non dice, no, dici che sei educata.
Ma sei bellissimo, con un sorriso grande per Gesù.
Cioè, adesso siamo una brutta coppia, siamo caduti.
Sì.
Siamo brutti come Adamo ed Eva dopo la caduta. Prima erano perfettissimi, dopo mica troppo. Grazie,
grazie
Signore.
Gesù. Comunque, io credo tutta la Bibbia è piena di esempi di vita dopo la morte. Ma possiamo leggere dall'inizio alla fine. Gesù ha detto al ladro, come tu hai detto, oggi sarai con me nel paradiso. È chiaro che dopo la morte c'è vita. Gesù ha detto, io vi preparo un regno e mangerete alla mia tavola. Dove? Nel suo regno. Quindi è pieno.
Quindi, il regno di Dio, cosa stai dicendo qua? Il regno di Dio, buona notizia per gli italiani, Angela, qual è?
Non lo so.
Buona notizia
per gli italiani.
Sì, per gli italiani.
Perché si mangia?
Solo per loro.
Perché si mangia?
Certo.
Ma anche io voglio mangiare.
Capito? Quindi fratelli impizzettati, carbonarizzati, lasagnizzati. Va bene, buone notizie. Ha detto Gesù che mangeremo il regno di Dio. Va bene, grazie Signore.
Amen. Voglio leggerti un email da parte di Giuseppino.
Sì, grazie Walter per il capitolo che hai mandato. Grazie Walter. Perfetto quel capitolo che ci aiuta a illustrare.
Giuseppino dice, infatti che i morti non perdono la memoria, la testimonia anche il ricco nell'Hades che si ricorda dei suoi familiari.
Ah, è vero, ha ragione.
E i santi dei quei cinque sigilli in Apocalisse si ricordano il loro sangue versato. Cioè i morti non perdono la memoria.
Amen. Gloria a Dio. Quindi infatti dice, i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Come non sanno nulla? Dice Giuseppino, ci ricorda Giuseppino, non solo sanno, ma si ricordano. E infatti dice, ho cinque fratelli che sono altrettanto egoisti come me. E vai di corsa da loro e salvali. E Abramo dice, no, mi dispiace, qui se c'hanno Mosè i profeti. Infatti Dio non scende dal cielo tutto preoccupato che noi, che il mondo non si salva, non si converte. Dio è tranquillo in cielo. Dice, qui ha fatto la sua parte, Dio, Gesù è sceso dal Calvario. Che altro? Se il Calvario non basta,
sì, caro mio.
Allora sei proprio zizzania. Angela, a te.
Sì, va bene. Ci fermiamo qui con la risposta per Elena. Però scrivici, cara sorella, se qualcosa non è ancora chiaro. Facciamo una pausa per ascoltare un canto.
Che Giuseppino e Walter sono pronti a mandare capitoli.